24 mattino.
Caro Paolo Mieli, l'unico modo per costringere Simone Spezia in presenza su Radio 24 il sabato e domenica è tendergli una trappola invito nello studio ovale della Casa Bianca, dove Donald Trump lo umilierà costringendolo al lavoro nel weekend.
La vedo la scena. JD Vance che mi attacca: devi lavorare nel fine settimana, come osi? E io che sto là che mi difendo. Paolo, buongiorno, ciao, eccoci.
E io buongiorno a te e agli ascoltatori. Io mi porto Giulia Crivelli perché giusto, mi sento più tranquillo con Giulia Crivelli. Guarda, giusto, tu me la devi lasciare, sì, me la devi lasciare Giulia Crivelli, perché
ci sto ancora pensando. Forse nei prossimi giorni.
Ma non perché io intenda sostituirmi a Giulia, sì, il sabato e la domenica sono suoi, per carità, però lei mi avverte, capisci? Sì. Al contrario di te che sparisci il sabato e la domenica, mi sento più tranquillo perché so che lei mi telefona, sì, mi avverte, è più dolce.
Ma poi nello studio ovale va bene perché parla inglese molto meglio di me, quindi è perfetta.
Meglio di te è impossibile perché ti ho sentito parlare inglese, quindi... Meglio di tempo, sì, però parla bene inglese, diciamo che è pari a te. A proposito di inglese, oggi apro con l'articolo fatto meglio sui giornali di tutto il mondo, è quello del New York Times, sugli effetti di questa sospensione, che è arrivata prima di quanto ce l'aspettassimo, degli aiuti militari a Kiev, degli aiuti militari, apre anche il Corriere della Sera, per carità, su questo, che cambia le carte in tavola. L'articolo del New York Times fa capire bene che questo non è una mossa che favorisce la pace, che dà, perché se tu fossi Putin e al tuo avversario vengono sospesi gli aiuti militari, che faresti? Che dici, beh, sediamoci, no, dice, prima mi pappo tutto quello che mi posso pappare, anche perché è ovvio che la sospensione immediata degli aiuti militari, ripeto, immediata, stasera, tutti pronti perché c'è il discorso di Trump alle Camere riunite, quindi capiremo meglio le sue intenzioni, il famoso discorso che si chiamava una volta il discorso dell'Unione, e quindi mi raccomando, almeno quello non perdertelo, ti prego, perché sennò domani mattina ti trovo là impreparato. Ma no, vediamo, sì, incollati alla televisione, guardatelo, non so che ora di notte sarà, ma guardatelo. Dicevo, la sospensione degli aiuti militari è enorme, è più grossa come notizia del match lì alla Sala Ovale, perché all'improvviso è più di un aiuto, è più di un patto, di dire ci siamo messi d'accordo per fare la pace, datemi in cambio le terre rare. Qui è, a parte il fatto che è accompagnata dalla solita ondata di insulti a Zelensky, si è capito che Zelensky lo devono togliere di mezzo con le buone o con le cattive, sottolineo anche con le cattive, e ricordo quell'articolo che mi aveva colpito di Aldo Cazzullo: attenti che Zelensky lo uccidono, attenti che lo faranno fuori, se conosciamo bene i nostri polli lì va a finire male. E che ti posso dire, questo articolo io lo accompagnerei con la lettura di altri due articoli, anzi un articolo e una sfilza di articoli che ti segnalo. Il secondo è quello sul Financial Times, dove dice, guardate, spiega bene che in un momento come questa forse l'unica soluzione è quella di andare a confiscare i beni russi in giro per l'Europa. Loro calcolano, davvero si era calcolato 500 miliardi, 350 miliardi, dicono quelli effettuabili sono 200 miliardi, è un'inchiesta come al solito fatta al dettaglio, però io quando l'ho letto mi sono un po' impressionato, perché secondo me questa è una mossa da disperati, nel senso che questo tema della confisca dei beni russi fu impostato fin dal primo giorno, come tutti ricordiamo, sì, anche perché ne abbiamo parlato più volte da queste onde radio, e si decise di no perché si valutò per 3 anni consecutivi che le controindicazioni come quelle sui dazi, sono più forti delle indicazioni favorevoli. Tra l'altro ti metti in una posizione illegale. Insomma, si fecero delle considerazioni di questo tipo. Se all'improvviso ritorna che l'unica risorsa che hai è quella che hai scartato per 3 anni, è più un allarme e più una denuncia sul fatto che per carità, ne avrò scritti 1000 sì. anch'io, ma quegli articoli, bisogna che l'Europa si armi, sia più sì. unita, e su e giù, a destra manca, ma se poi quello che possiamo fare è questo.
Sì. Ma, ti aggiungo se posso, due elementi che mi facevano venire in mente quel pezzo del New York Times. Il primo, la questione del congelamento degli asset russi, che poi sono gli asset degli oligarchi, si pose all'inizio.
Scusa, sul Financial Times.
Sì, sul Financial Times. Sì. Si pose all'inizio come tema di facciamo male al cerchio magico di Putin per far sì che questi facciano pressione su di lui. Ormai a 3 anni di distanza questo ha poco senso. E ti do un secondo elemento. È chiaro, secondo me, anche dall'incontro che hanno avuto Lavrov e Rubio in Arabia Saudita, che si va verso una riapertura dei rapporti economici tra gli Stati Uniti e la Russia. Alla Russia, se gli congeli 200 miliardi degli oligarchi nel momento nel quale riapre i rapporti economici con gli Stati Uniti, non gliene frega nulla.
Ma, guarda, questa è una cosa presente nell'articolo del Financial Times, ma non valorizzata. Hai perfettamente ragione, è un'osservazione molto intelligente. Quella cosa lì fu pensata per dire: provochiamo un terremoto al Cremlino tale che Putin cade, sostanzialmente era così, cade perché gli vengono in mezzo tutte le persone, perché poi questi oligarchi sono quasi dei prestanome di Putin, gente che ha fatto questi giganteschi affari ovviamente col suo consenso, non è che li ha fatti. Aggiungo, sempre per aggravare la situazione, quindi l'Europa si rinvia di vertice in vertice, il Pentagono ha sospeso anche la guerra cyber contro Mosca, e anche questo ci fa riflettere, perché all'improvviso sono diventati alleati, il migliore amico di Putin è Trump, e l'Europa è lì che fatica. Voglio fare una segnalazione in positivo che sto notando da parecchi giorni, se ne è accorto anche il Foglio, quindi do atto al Foglio, che è il giornale più attento ai giornali americani, che noi abbiamo molto riso sul fatto che Jeff Bezos avesse dato ordine ai suoi giornali di fare editoriali in positivo, di valorizzare gli aspetti editoriali, però da quando c'è stato lo scontro nella Sala Valle tutti gli commenti, dicono sì, tutti i commenti sul Washington Post, che è il suo giornale, sono stati molto contrari a Trump. Cioè, lì si vede la differenza fra i giornali italiani e i giornali americani. Nei giornali italiani, se il padrone ordina di andare in una linea o in un'altra, per carità, con le eccezioni, notevoli eccezioni che ci sono, però s'adeguano. Il Washington Post manco per niente, lui ha dato un'indicazione peraltro molto generica, e il Washington Post continua a pubblicare articoli ipercritici, forse fra i più critici insieme a quelli del New York Times, dove non è stato dato un ordine analogo. Punto. Dibattito italiano su questa cosa? Puerile. Giorgia Meloni, fa comodo o no a Giorgia Meloni quello che sta succedendo? Si sposti, ha perso il ruolo centrale, dica chiaramente se sta con l'Europa o non sta, o sta con Bezos, il ruolo della pontiera non conviene, tutte fesserie. Sia chiaro una cosa agli ascoltatori: stare con l'Europa contro Trump non è una cosa così generica, fare delle manifestazioni con le bandiere europee, ma significa, se uno ha le idee chiare, come le ha, oggi ho visto solo Lia Quartapelle, che è intervistata da Claudio Bozza, ce l'ha sul Corriere della Sera, si spinge a dire che la Premier ha ragione, che non si devono fare gli strappi con USA, che in questo momento conviene cercare di fare quel ponte, non andare in giro a dire frasi a vanvera sull'Europa, perché stare con l'Europa contro Trump, dichiarare guerra, cioè spendersi perché l'Europa dichiari guerra a Trump, vuol dire sostituirsi a Trump negli aiuti a Mosca, perché negli aiuti, scusa, all'Ucraina, ovviamente, sì, certo, contro Mosca, perché è evidente che o fai quello oppure dici ma noi dobbiamo essere convocati anche noi al tavolo della trattativa, ma la trattativa tu ci vai, sei un deterrente, se puoi dire guardate, sia chiaro, se non si tratta in condizioni eque che salviamo Zelensky e salviamo una parte, non dico tutta l'Ucraina, una parte dell'Ucraina, allora entriamo in campo noi, ma se tu non hai niente da mettere in campo se non il sequestro dei beni russi, sei un poveraccio, ti siedi ai tavoli su uno sgabello vicino ai tavoli della trattativa e non puoi dire niente. Trump sta mettendo la forza a quel tavolo della trattativa, che poi è un patto con la Russia. Noi per adesso stiamo passando di vertice in vertice a discutere se fare l'Europa a due cerchi, a tre cerchi, a quattro cerchi, la coalizione dei volenterosi, fatta peraltro superando i confini della UE, nel senso di impiantata sull'Inghilterra, che è la più decisa, la Francia con Macron in scadenza e che è un leader affidabile fino a un certo punto, come si è visto durante tutto il corso della guerra, i tedeschi che adesso devono fare quelle complicate trattative per cui forse entro Pasqua si daranno un governo, ma insomma non... insomma, l'Europa sta nel momento non di maggiore forza, per cui la posizione di Giorgia Meloni va valutata con tutta la severità che merita, lo ripeto, con tutta la severità che merita, sì, ma va valutata nel quadro delle cose che si sono dette, per cui questa magnifica manifestazione pro-europea convocata da Michele Serra su Repubblica, alla quale io e te aderiremo, e
no,
mi auguro pure Giulia Crivelli.
Io non aderisco a manifestazioni.
Vabbè, allora neanche io, se non aderisci tu neanche, però diciamo, moralmente aderiamo, bravo Michele Serra, sì, così. Però insomma deve essere un po' esplicitata, nel senso che per oggi ho visto che ha aderito Clemente Mastella, ogni tanto si aderisce qualche grande personaggio, sì, della politica italiana, ed è un giochetto, o rischia di essere un giochetto, su cui Conte, che invece farà una manifestazione tra le righe pro patto Trump-Putin, sorride, capisci? Perché fai una manifestazione con sventoli delle bandiere, ma non arrivi alla conclusione di dire quello che davvero vuoi. Ti è chiaro?
Sì, chiarissimo tutto. Chiarissimo.
Sono talmente dalla parte di Michele Serra che mi indigno, sì, per i titoli sprezzanti come La Verità. Serra si reinventa caudillo snob, sì, dell'europeismo ZTL. Vabbè, sì. L'editorialista organizza svogliatamente un raduno. Mi ha incuriosito questo svogliatamente, sì, perché loro hanno notato un tono svogliato. Vabbè. Lì l'unica che ha qualcosa da dire è Elly Schlein, che ha proposto il salto quantico, sì, dell'Europa,
sì,
e il salto quantico è importantissimo, fallo pure tu quando giochi, sì, a tennis, mi, sì, raccomando, certo, perché, certo, Se, senza salto quantico non andremo da nessuna parte.
Il problema invece è che il salto quantico non sai dove finisce, questo è il problema, diciamo. Però comunque,
ma che
vabbè,
te ne frega, tu fai il salto quantico e poi ci vediamo dove certo, finisce vabbè. Finisce nel frattempo mi ha fatto anche sorridere che c'è un articolo di Matteo Pucciarelli su Repubblica. Salvini sta facendo dei gazebo ultrapacifisti, sì, che li farà subito, prima ancora della manifestazione di Michele Serra, e li fa credo già questo sabato e domenica, sì, quindi in presenza di Giulia Crivelli, e tutti i banchetti ultrapacifisti. Cultura,
sì, rapidamente cultura se puoi, caro offre... Paolo, rapidamente.
No, vabbè, rapidissimamente. Allora, la cultura offre due libri importantissimi, uno di Marco Follini, veramente ce l'ho sotto mano, lo sto leggendo, è un libro molto bello, Benefici d'inventario, pubblicato da Neri Pozzi, un'appropriazione di Filippo Ceccarelli, dove racconta che suo padre, secondo quello che gli disse Francesco Cossiga, ne parla in una pagina su, cioè c'è un capitolo in una pagina sulla Stampa, e poi c'è un'intervista a Aldo Cazzullo e Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Suo padre era il capo di Gladio, o comunque era una spia, e racconta tutta la storia di questo segreto in famiglia, sì, del papà, che lui considerava un funzionario, a un certo momento scoprì che era un capo di Gladio, un bellissimo libro, tra l'altro scritto in una maniera splendida, così come è venuto fuori, questo invece l'ho letto sul giornale, un libro in cui una friulana riservata e innocente racconta di essere stata la donna segreta di Pasolini, di aver avuto una storia d'amore con Pasolini, che era notoriamente gay. E nessuno sapeva nulla, e lei si chiamava Maria Seccardi, ha pubblicato un carteggio con Pasolini, un bellissimo libro anche questo da leggere, però questo non l'ho letto solo sui giornali, mentre quello di Follini l'ho letto. Ultimo, un conflitto di interesse di Stefano Boeri, il grandissimo architetto, mi sono sbagliato, sono due fratelli, sì, può accadere anche a me, che Fratelli d'Italia gli ha tirato fuori. Sapete che Stefano Boeri, ne abbiamo già parlato, è stato interdetto per un anno dai concorsi e dai contratti, sì, con la pubblica amministrazione per un'indagine di turbativa d'asta e falso, che è processo, però è rimasto presidente della Triennale. Ma qui alla Triennale i Fratelli d'Italia gli ha tirato fuori che ha stabilito rapporti fra questo ente, che è un ente pubblico, e Cartier, il grande gioielliere, e dice, nello specifico si chiedono delle citazioni sugli accordi tra lo stesso marchio francese del lusso e l'archistar del Bosco Verticale, cioè Boeri, perché nel settembre del 2019 la Fondazione Triennale e la Fondazione Cartier di Parigi hanno firmato un accordo di partenariato per la durata di 8 anni. In base a questo accordo il Museo Milanese avrebbe messo a disposizione uno spazio di 1300 metri quadri per mostre organizzate in collaborazione con la Fondazione Parigina, dopodiché a Boeri è stato affidato il compito di rinnovare la boutique storica di via Monte Napoleone, angolo via del Gesù. Sono storie che agli italiani forse interessano poco, ma ai milanesi li fanno impazzire. E quindi la storia di Boeri e Cartier vedrai che nelle cronache milanesi dei giornali nei prossimi giorni, ma mi auguro di poterne parlare con Giulia Crivelli.
Sì, certamente, che tra l'altro è esperta di moda, quindi. Caro Paolo, ci sentiamo domani comunque. Ciao.
24 mattino.
Dunque, il tema che affrontiamo oggi è la posizione dell'Italia e del governo italiano a fronte di quello che sta succedendo. Nella notte, come sapete, è arrivata notizia della sospensione degli aiuti militari americani all'Ucraina, una sospensione che ovviamente non avrà effetti immediati e che però è un chiaro segnale. Veniamo venerdì da quello che è successo nello studio Ovale ed è chiaro un posizionamento progressivo dell'amministrazione Trump di maggiore vicinanza alla Russia, probabilmente con l'obiettivo di strappare la Russia dalle grinfie della Cina, se vogliamo metterla in maniera un po' poco elegante. A fronte di questo, l'Italia che cosa deve fare? Cosa deve fare Giorgia Meloni? Ne parliamo questa mattina con Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito Democratico. Picerno, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno, grazie, è un piacere.
E con noi anche Roberto Arditi, giornalista, editorialista del Tempo e tante altre cose. Il suo ultimo libro è Rompere l'assedio, l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo, quanto mai attuale, caro Roberto. In questi giorni, buongiorno e bentornato.
Grazie, ecco. buongiorno, eccomi qua.
Eccoci. Allora, Pina Picerno, lei come legge questa fase? Perché ho letto nella giornata di oggi, guardando approfonditamente i giornali come ci capita, un paio di interviste di persone che sono più vicine, per così dire, al suo ambito del Partito Democratico, quelli che potremmo definire genericamente riformisti, tanto Guerini quanto Quarta Pelle, che sono molto morbidi, no? Con il fatto che Giorgia Meloni non abbia preso una posizione, diciamo, di mezzo, no? Questo tentativo di essere cerniera tra l'amministrazione Trump e l'Europa. Cosa dice lei?
Che in teoria sarebbe ovviamente un tentativo importante, appunto, in teoria il tentativo più volte annunciato di non voler dividere l'Occidente è ovviamente uno sforzo apprezzabile, ma questo sforzo giusto in teoria si scontra poi con la realtà drammatica dell'amministrazione, delle decisioni che sta assumendo l'amministrazione americana, appunto guidata da Donald Trump. E da ultimo le decisioni prese appunto in ottata, di cui avete dato conto, ci raccontano in realtà di una linea adottata appunto dall'amministrazione americana che non consente, a me dispiace molto purtroppo, tenere un po' il piede in due scarpe e provare appunto a mediare tra una posizione così pericolosamente chiusa verso un popolo aggredito e verso il suo governo, mi riferisco naturalmente al popolo ucraino, e i tentativi di ammiccamento che Donald Trump continua a mostrare nei confronti appunto del criminale di guerra Vladimir Putin. Quindi è evidente che lo sforzo teorico di Giorgia Meloni è apprezzabile, ma tutto questo drammaticamente si scontra con la realtà, perché poi insomma le istituzioni e la politica sono chiamate a fare i conti con quello che si spera, con quello che si invoca, con le buone intenzioni, ma con la realtà. E questa realtà è fatta di un momento molto duro, molto difficile e cruciale in cui siamo chiamati a prendere posizione. E io credo che l'Italia e il governo di Giorgia Meloni dovrebbero essere avanguardia. A me dispiace molto che si sia persa l'occasione di essere avanguardia, per esempio nella riunione che si è tenuta a Parigi, nella riunione che è stata convocata da Starmer, di essere appunto avanguardia rispetto alla richiesta di reazione della nostra Unione Europea. È arrivato il momento di trasformare la nostra Unione Europea in una realtà politica, è arrivato il momento di darle quella forza che possiede soltanto potenzialmente, ora o mai più.
800 24 00 24, se avete delle idee, le volete esprimere, 349 238, ovviamente telefonando, oppure il 349 238 6666, che come sempre è il numero per i messaggi WhatsApp e per i vocali. Roberto Arditi, effettivamente è un filo piuttosto sottile quello sul quale è costretta a camminare la Presidente del Consiglio.
Non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, anche se la mia opinione è che noi non siamo nel 2022, cioè diciamo così, il vulnus che io vedo nella lettura prevalente in Europa è che la risposta a un'aggressione militare, quella russa verso l'Ucraina del febbraio 22, è già stata portata, diciamo, a compimento, e ce la ritroveremo nei libri di storia quando saranno scritti. Sono passati 3 anni. Adesso la sfida di fronte alla quale si trova la comunità internazionale è un'altra. Non è vero, ed è questo secondo me l'errore strategico commesso dal presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso della giornata a Washington, non è una questione di sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione. Sono 3 anni che questo sostegno è evidente ed è un sostegno che ha 2 protagonisti, l'Europa e gli Stati Uniti. Adesso il tema di fronte al quale ci troviamo è chiudere questa tragedia internazionale. La chiusura di questa, ed è questo il punto su cui anche il governo italiano, che è un pezzetto di questa storia, dovrà tentare di applicarsi. La mia critica alle scelte del presidente Zelensky su venerdì è che lui, io non dico che è andato a Washington con questo obiettivo, ma poi in qualche modo la situazione lo ha trascinato fino ad un ruolo che è quello di essere l'oggetto di una divisione tra l'Europa e gli Stati Uniti, che secondo me è un ruolo scomodissimo e nel quale io gli consiglio di levarsi alla velocità della luce, perché è un ruolo insostenibile per un capo di Stato e per una nazione che è nella situazione in cui lui si trova.
Scusa Roberto, ma su, allora, sì, ma su Meloni invece, cioè sul ruolo, ecco, sulla posizione
ora, dovrebbe... L'Italia, Meloni ha una vicinanza politica col presidente degli Stati Uniti evidentissima e ha un tema di dover stare insieme ai leader europei che sono quasi sempre, quasi tutti, soprattutto quelli dei paesi più importanti, di orientamento politico o molto o parzialmente diverso dal suo. Potrebbe svolgere, però qui entriamo in una dimensione un po' teorica, una specie di ruolo di pontiere per riavvicinare i 2 lati dell'oceano, che però non è banalissimo, ma che secondo me è l'unico ruolo che possiamo giocare. Concludo con una battuta. Sì. Questo discorso dell'Europa che si mette a fare giustamente i suoi summit e poi decide il sostegno militare all'Ucraina con invio di truppe, non è nell'ordine realistico delle cose. Da questo punto di vista, tutti quelli che ne parlano parlano di un'operazione che è, secondo me, fuori dal range delle cose realmente fattibili. È arrivato il momento di stare sulla realtà.
Allora,
non ci credo al contingente europeo.
Allora,
non
ci credo. Ci prendiamo una pausa perché sono abbastanza convinto che Picerno abbia un'idea diversa, però la sentiamo dopo la pausa.
24 mattino.
La questione di cosa dovrebbe fare l'Europa, come dovrebbe muoversi, se mettere in campo delle forze, se effettivamente lo può fare. L'Epiceno tra l'altro ha lanciato un appello che si chiama per un'Europa libera e forte, che ha già raccolto un po' di sottoscrizioni e che siamo per così dire in grado di anticipare, nel senso che non è ancora pubblica la cosa. Mi dice un po' la sua idea su quello che diceva Arditi, dice guardate, siamo nell'ambito del... Prego.
No, beh, intanto su Zelensky, perché è importante chiarire il punto, poi arrivo immediatamente all'Europa, ma non è Zelensky che si è posto nella situazione appunto di essere l'elemento di discordia tra Europa e Stati Uniti, perché se la raccontiamo così semplifichiamo in maniera, secondo me, inadatta al momento cruciale che noi stiamo vivendo. Noi abbiamo sempre sostenuto che gli ucraini, che appunto in Ucraina si giocava una partita decisiva per la difesa delle democrazie liberali nel mondo, e io di questo resto convinta, gli ucraini hanno difeso non solo i propri confini nel corso non di questi 3 anni, perché è una guerra che dura da 11 anni, lo ricordo ad Arditi, ma poi c'è stata l'invasione su larga scala 3 anni fa, ma hanno difeso le regole che noi insieme ci siamo dati, perché se accettiamo oggi, e questo rimane il punto, che è possibile modificare i confini di uno Stato sovrano attraverso la forza brutale, e allora domani mattina non ci dobbiamo sorprendere se avremo problemi a Taiwan, se le battute di Trump sulla Groenlandia diventeranno poi qualcosa di più, il tentativo di intimidazione, insomma questo mondo che è questa Europa che ha conosciuto anni di pace, questi anni di pace sono stati, si sono poggiati e sono stati garantiti da una serie di regole che tutti abbiamo rispettato. Ma se queste regole saltano, e sono saltate in Ucraina e sono saltate attraverso l'atteggiamento, come dire, incommentabile, perché non trovo parole, diciamo, replicabili alle 8 del mattino in radio, e mi riferisco al bullismo di Trump nei confronti appunto di Zelensky, allora vuol dire che noi accettiamo che le regole che insieme ci siamo dati non funzionano più. E questo significa accettare un mondo potenzialmente impazzito, e noi non ce lo possiamo permettere. È per questo che io penso, ed è per questo che l'appello che lei anticipava nasce da un'idea condivisa con il collega Raffaele Glucksmann e con altri colleghi appunto che sono al lavoro per la costruzione di un'Europa libera e forte. Un'Europa libera e forte significa un'Europa che oggi, non domani, oggi è capace di reagire e di dire: non è vero che noi non siamo in grado di mettere in campo una difesa comune europea, che è capace di abbandonare le discussioni improduttive che abbiamo fatto per troppi anni, che è capace di rivendicare con orgoglio la sua forza politica. E questa forza passa attraverso alcune decisioni che vanno assunte, ovviamente aumentare la spesa dei singoli paesi, se ne sta discutendo per la spesa militare, emissione di eurobond come già abbiamo fatto in altri momenti, superamento del diritto di veto, che non significa superamento dei trattati, non ci sono le condizioni e non ci sono i numeri, ma si può agire fuori trattato costruendo nuovi trattati. L'abbiamo fatto con Schengen, l'abbiamo fatto con l'introduzione dell'euro. Quando ci sono momenti, finisco perché sento che devo finire.
Sì, no, ma le devo anche chiedere, volevo anche una cosa un po' più precisa su quello, perché quello che diceva Roberto Arditi è sul piano di realtà della possibilità di mandare, cioè a prescindere, no, dalle ottime intenzioni e dalla necessità di agire subito. Oggi arriverà la lettera di von der Leyen, e lo sappiamo, e poi ci sarà il vertice, il Consiglio europeo il 6 marzo, però il piano di realtà di mandare uomini adesso, o quantomeno a tregua fatta in Ucraina, dice Arditi, non è nelle cose. Questo le chiedevo, tra l'altro.
Ma io non sono d'accordo che non sia nelle cose. Non era nelle cose costruire Schengen, non era nelle cose costruire l'euro, la moneta comune, perché non erano tutti d'accordo. Ce l'hanno insegnato i padri fondatori. L'Europa si fa nelle crisi che l'attraversano. Questo è un momento cruciale nel quale noi siamo chiamati a fare l'Europa. L'appello per un'Europa libera e forte individua appunto 5 grandi temi che servono a costruire un'Europa libera e forte oggi. Tra questi naturalmente c'è la difesa unica europea e l'esercito comune europeo, ovviamente.
Due voci sentiamo. Via.
Scusate, ma è arrivato il momento di costituire l'Europa polo nel mondo multipolare? È arrivato il momento oggi? Ma no. Noi dagli anni 90 sapevamo che il mondo sarebbe stato multipolare, con la Cina nel WTO nel 2001, sono 25 anni che ci siamo già nel mondo multipolare. Ma abbiamo parlato di inezie mentre tutto questo si costruiva nel corso di 25 anni.
Io spero di sbagliarmi, ma se Volodymyr Zelensky avrà ragione a dire che poi la Russia potrebbe anche svegliarsi e prendersi un pezzo di Polonia o altro, saremo ancora qui a parlare o si capirà che dobbiamo andare in guerra anche noi?
Oh, il primo ascoltatore, Roberto Arditi, mi sembra che mette in evidenza i grandi limiti. Sul secondo, è talmente, no, è uno scenario talmente da disegnare che fondamentalmente non lo sappiamo. Il primo punto, e poi ci ritorniamo anche con Picerno, è su quanto su quanto si sia agito sulle inezie in questi anni senza considerare le questioni fondamentali, Roberto.
Però io non sono critico su quello che l'Occidente ha messo in campo, in particolare dopo il 2022, perché c'è un punto che Pinea Picerno sollevava giusto, e cioè in realtà l'atteggiamento russo in Ucraina è tale ormai da 10 anni, perché l'occupazione della Crimea, lo ricordavo nel mio piccolo in un articolo sul Tempo ieri, quando i russi occupano la Crimea, vorrei ricordare che noi italiani riceviamo Putin con tutti gli onori a Milano per l'esposizione universale del 2015. Quindi, diciamo, tutto il mondo occidentale, noi compresi, ha tenuto per lungo tempo un atteggiamento diverso. La Crimea era territorio ucraino a tutti gli effetti, fu occupata da militari che non avevano la divisa ufficiale dell'esercito russo, ma in sostanza quella è un'occupazione per parte russa, tant'è vero che oggi lì comandano i russi da tutti i punti di vista. Ma vengo al punto che mi sta più a cuore. dal 2022 a oggi l'Occidente, noi gli americani, abbiamo reagito. Tant'è vero che gli obiettivi iniziali russi sono clamorosamente falliti. L'Ucraina doveva implodere su se stessa nel giro di una settimana e non è successo e lo abbiamo impedito. Adesso il punto che abbiamo davanti è capire con onestà intellettuale che, primo, ricacciare i russi fuori dai confini sarebbe militarmente possibile, accettando però l'idea di muovere guerra alle forze armate russe, mettendo quindi lì un contingente internazionale ed europeo in particolare che l'Europa non ha, perché non se lo è mai voluto dare, e che gli americani non hanno nessuna intenzione di mettere, accettando l'idea di migliaia di morti, perché la guerra vuol dire che i governi europei entrano nell'ordine di idee di accettare gli aerei che tornano con i cadaveri all'interno. È chiaro o parliamo della guerra come se fosse una passeggiata di salute? Siccome non lo è, e io non credo che la riunione a Londra di domenica contenga la disponibilità politica dei leader europei di convivere con gli aerei da trasporto che tornano con le bare.
Sì.
Secondo me questo non ce l'abbiamo.
Punto, Picerno, rapidamente, che abbiamo veramente, ci vorrebbe un'ora intera, lo so, però i tempi radiofonici sono questi, abbia pazienza, però un punto su questo in 20 secondi, 30 secondi, un minuto se può, grazie.
Io sto su, appunto, sulla questione che ho già posto, cioè è chiaro che è assolutamente necessario, perché diciamo l'alternativa sarebbe la resa a un'aggressione brutale. Io penso che il mondo libero che si è mobilitato, non mi riferisco soltanto ai leader europei, perché si sono mobilitati i leader del mondo libero, questa cosa non potrebbero consentirla. Dopodiché è chiaro che c'è una discussione sulla necessità di trovare un accordo e di arrivare alla pace, non è che si vuole la guerra, per utilizzare l'espressione che ha usato Arditi, gli aerei con i cadaveri che tornano a tutti i costi. Ma io mi domando e vi domando, ma il piano di pace di Trump, di cui si sta parlando, dove sta? Perché anche questa discussione, ritornando sul piano della realtà, non esiste. Allora non è possibile far passare, su questo tengo il punto, l'idea che la pace significhi una resa alla forza brutale di Putin e di un autocrate. Questo è impossibile, perché sarebbe la fine, come ho detto, del mondo libero. Questa cosa non può passare. Poi ragioniamo delle condizioni per la pace. Sono i primi gli ucraini, perché quei cadaveri cui faceva riferimento Arditi, gli ucraini li contano tutti i giorni. Io sono stata a Kiev per i 3 anni dell'invasione, appunto una settimana fa. Ho passato tutte le notti nel rifugio antiaereo, perché tutte le notti piovono droni persino a Kiev.
Certo.
Allora questa è la realtà della guerra. Allora è chiaro che bisogna ragionare della pace, non c'è dubbio, è chiaro che bisogna ragionare di un accordo giusto e duraturo, ma questo passa per un piano e quindi naturalmente non per la resa ad un'aggressione brutale. Questo mi pare il punto, e su questo il mondo libero e l'Europa per prima reagiranno senza paura.
No, lo speriamo e vedremo. Grazie ad entrambi, Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, eurodeputata del Partito Democratico, Roberto Arditi, editorialista del Tempo, il suo libro Rompere l'assedio, l'Occidente si salva solo, si capisce le vere sfide del nostro tempo. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, noi ci sentiamo domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata, grazie per l'ascolto, ciao.